Modem.
Man muss doch beachten, dass man 4 Jahre an dem Paket gearbeitet hat, mit allen Kantonen, mit dem Bundesrat.
Bisogna considerare il fatto che abbiamo lavorato 4 anni a questo pacchetto di misure, coinvolgendo tutti i cantoni, il Consiglio federale ed il Parlamento. Forse uno dei motivi di questo voto negativo alla riforma 3 delle imprese sta nella riduzione della fiducia generale nell'economia. Noi comunque lavoriamo senza sosta ad un nuovo progetto, anche se non riesco a prevederne l'esito, considerando le grandi differenze di opinioni espresse.
Nicht definitiv in Aussicht stellen.
Un échec, ça n'a pas marché.
Si tratta di uno scacco, di una sconfitta. Questo pacchetto non ha funzionato. Avevamo deciso di unire 2 settori diversi, AVS e secondo pilastro, dopo che 2 votazioni su progetti isolati erano fallite nel 2004 e nel 2010. Ma oggi constatiamo che anche l'idea di un pacchetto globale non ha funzionato. Tuttavia, quasi tutti riconoscono il fatto che occorre agire. Il problema c'è e resta intero.
Il problema è là e qu'il resta intero.
Riforma 3 delle imprese e Previdenza 2020 erano i 2 grandi cantieri politici della legislatura. Sono stati finora 2 grossi fallimenti bocciati davanti al popolo per la delusione espressa a suo tempo, l'abbiamo risentita, dai consiglieri federali Ueli Maurer e Alain Berset. Ora eccolo il nuovo progetto che in qualche modo potrebbe consentire di mettere un cerotto di qui e un cerottino di là. Buongiorno da Giuseppe Bucci, ben ritrovati a questa nuova puntata di Modem. Stamane siamo in diretta dalla Sala dei Passi Perduti a Berna. Si parla appunto di progetto fiscale 17, progetto che appunto è stato elaborato dopo la sonora bocciatura popolare della riforma 3 lo scorso anno. Lo scopo è sempre quello, abolire i vantaggi fiscali per le circa 24.000 multinazionali che godono a livello cantonale di statuti speciali, una disparità di trattamento, una concorrenza sleale che l'Unione Europea e l'OCSE non tollerano più. Entro marzo 2019 occorre cambiare rotta, il rischio di finire in liste grigio o nere, riforma urgente dunque. Ieri passo avanti con il Consiglio nazionale che si è allineato all'idea degli Stati di una compensazione attraverso più soldi alla VS, soprattutto di questo immagino parleremo con i nostri ospiti. Ma andiamo con ordine, soprattutto con Andrea Netzer, andiamo un po' più nel dettaglio di questo pacchetto.
Sì, si tratta naturalmente di adeguarsi ai nuovi standard internazionali, come hai detto, con tempo mantenere attrattiva la piazza svizzera per le società estere. Anche se non lo dice formalmente, il progetto fiscale si basa sull'idea di abbassare le aliquote cantonali, dunque le tasse, per tutte le aziende. Una aliquota fissata attorno al 13%. Chiaro che ci sarebbe meno gettito, si prevedono allora delle misure compensatorie che possono alleggerire la fattura per i cantoni, come ad esempio portando dal 17% al 21,2% la quota parte dell'imposta federale diretta versata ai cantoni, che riceverebbero così 990 milioni di franchi in più. Al Ticino spetterebbero 33 milioni, ai Grigioni 14. La nuova riforma prevede poi dell'altro, ad esempio l'introduzione dei cosiddetti patent box, ossia strumenti fiscali che consentono un'imposizione privilegiata per i redditi generati dalla proprietà intellettuale, così come l'aumento delle detrazioni fiscali previste per spese e ricerca di sviluppo.
Ecco, poi c'era anche un altro problema, allargare il consenso di questa riforma dopo lo schiaffo alle urne lo scorso anno della riforma 3 delle imprese, e anche in vista di un possibile nuovo voto popolare, anzi molto probabile.
Sì, e da qui l'idea di una compensazione sociale, ossia di intervenire con un aumento degli assegni familiari. Questa era l'idea del governo bocciata, e si è fatta invece larga la proposta del Consiglio degli Stati, approvata ieri anche del nazionale, cioè favorire la VS. Ogni franco di tassazione perso in seguito al progetto fiscale a livello di confederazione cantone comuni verrebbe così compensato con un franco di finanziamento all'assicurazione. Il primo pilastro dovrebbe beneficiare di 2,1 miliardi di franchi all'anno tramite un aumento dello 0,15% del carico a carico del dipendente e del datore di lavoro, e oltretutto anche maggiori prelievi dalle casse dell'IVA. In questo modo il bilancio della VS potrebbe essere rimpolpato da subito, malgrado la bocciatura da parte del popolo della Previdenza 2020.
Ecco, compromesso che sta tenendo, perché ieri il Nazionale, abbiamo detto, ha seguito un po' questa indicazione degli Stati e che a questo punto ha buone chance di imporsi. Un compromesso che però sta spaccando il fronte borghese, ma anche quello progressista, che qui stamane vorremmo cercare di rappresentare in questa sua complessità. Comincio a presentare la prima ospite, che capisce bene l'italiano ma si esprimerà in francese, Lisa Mazzone, dei Verdi. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, voi non avete perso tempo, o meglio la sezione giovanile dei Verdi non ha perso tempo, ha annunciato già ieri sera che ci sarà referendum.
On a eu une victoire sur la réforme de l'imposition des entreprises 3 l'année dernière dans un référendum où la victoire a été très nette, très claire. Et avec cette victoire, le peuple nous a donné un mandat. Ce mandat, c'est de diminuer la concurrence fiscale, de réduire les pertes fiscales et surtout de sortir de ce processus où on crée des niches et de plus en plus, on se met dans une situation difficile vis-à-vis de l'Europe et du reste du monde aussi, parce que la pression vient aussi de l'OCDE. Et ce mandat populaire, il n'a pas été mis en œuvre. Et c'est ça qu'on reproche aujourd'hui au projet, c'est qu'on a à peu près, on a un projet qui n'est pas loin d'être le même, mais avec un nouvel emballage. Et non, ce n'est pas acceptable de vendre la victoire dans le référendum de cette manière-là.
La riforma 3 delle imprese è stata bocciata a livello popolare quest'anno e secondo Lisa Mazzone questo è un incarico che il popolo ha dato al Parlamento per non aumentare questi privilegi fiscali, per non sottomettersi agli ricatti dell'Europa e quindi anche per migliorare, evitare la concorrenza sleale.
Ecco, quindi il referendum ci sarà, può confermarci o lei sarà della partita, lei ha fatto parte anche di questo questa alleanza che ha combattuto la Previdenza 2020, diciamo una spina del fianco del Partito Socialista, farà parte ancora di questa alleanza?
Juste pour préciser, le groupe des Verts avait soutenu le compromis sur la prévoyance vieillesse 2020, mais là, effectivement, il y a des forces, je dirais, progressistes qui ont déjà annoncé le référendum. Les Verts en seront sûrement. On doit maintenant s'en remettre à nos instances démocratiques. On est dans un parti qui a des processus démocratiques. Il y aura une décision le 29 septembre, le lendemain du vote final. Et dans cette décision, toutes nos sections seront représentées. En tout cas, moi, je viens de Genève et je peux vous dire qu'à Genève, il y a aussi, ça pousse fortement pour un référendum parce que c'est aussi un signal vis-à-vis de la réforme qu'on doit faire à Genève où on veut baisser drastiquement le taux et nous, les Verts, on s'y oppose.
Quindi à Ginevra, c'è parecchio fermento, i Verdi avevano approvato, sostenuto la Previdenza 2020, adesso ci sarà una decisione formale perché è un partito che ha delle istanze democratiche, si deciderà dopo il 29 settembre, dopo il voto finale insomma su questo argomento, però a Ginevra c'è parecchio fermento, ci sono parecchi ambienti sindacali che spingono e quindi è molto probabile, se non quasi certo, che ci sarà il referendum.
Ecco, non le dà fastidio fare questa battaglia a fianco all'UDC, che è l'altro insomma, partito comunque critico verso questo compromesso?
Non, je pense que c'est une bataille qui est simplement indispensable. Indispensable parce que ce qui s'est passé là, et moi je trouve ça vraiment problématique, c'est qu'on a eu une victoire sur la RIE3 et on a donné, on a bradé cette victoire. On l'a offerte sur un plateau. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Le projet qui est sorti ici et du Conseil des États, il est encore pire que le projet du Conseil fédéral. On a des pertes fiscales qui sont encore plus grandes. Et avec la patent box, par exemple, si on prend cet exemple-là, où des brevets de l'étranger peuvent être déduits en Suisse, on voit bien qu'on se met dans une situation où de toute façon, ça ne va pas tenir. Dans 5 ou 6 ans, on va remettre l'ouvrage sur le métier parce que cette réforme-là, elle n'est pas OCDE compatible, elle n'est pas BEPS. Donc c'est ce projet pour justement essayer de fiscaliser les bénéfices là où ils sont faits, là où il y a la substance économique. Donc elle n'est pas BEPS compatible. Donc on est de toute façon condamné si on veut à retravailler.
Quindi la riforma 3 delle imprese è stata una vittoria che non si può offrire in questo modo così facilmente e di fatto questo progetto che adesso viene stato consolidato dal Consiglio degli Stati, approvato ieri dal Nazionale, è ancora peggio di quello che proponeva il Consiglio federale. Quindi un abbassamento delle imposte ancora più grande per le imprese e che secondo Lisa Mazzone non è euro compatibile, non è OECD compatibile.
Ecco, fra poco arriveremo anche al fronte borghese, in ascolto c'è anche il consigliere degli Stati Filippo Lombardi che ci parla dal Ticino, ieri il Consiglio degli Stati ha finito presto la sua seduta, però c'è anche Corrado Pardini, buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Partito socialista, sindacalista, però su un fronte opposto. Diciamo all'interno di questo insomma, fronte progressista, voi sostenete questo pacchetto, questo compromesso, lo ritenete equilibrato, perché?
Sì, noi lo riteniamo equilibrato, basta anche vedere come si è sviluppato il dibattito ieri in Parlamento. I Verdi si sono messi fuori gioco con i Verdi liberali, alleandosi con l'UDC che ha fatto battaglia. La battaglia dell'UDC si basa sul fatto che abbiamo un pacchetto equo. Ci sono due grandi cantieri da anni in questo paese. Da una parte abbiamo la revisione fiscale per le imprese, che su pressione dell'Unione Europea da una parte, ma anche proprio a livello internazionale, e dall'altra parte l'AVS. Noi come Partito Socialista abbiamo dichiarato chiaramente che vogliamo un pacchetto equo, e lei l'avete detto anche all'inizio di questo dibattito, che per ogni franco di sgravo fiscale per le imprese abbiamo un franco per l'AVS. L'AVS deve essere risanata perché rischiamo di andare in deficit. Un AVS in deficit comporta dei problemi sociali. I borghesi hanno già detto che vogliono aumentare l'età pensionabile, vogliono diminuire addirittura le pensioni, e se vogliamo salvaguardare l'AVS in questo paese bisogna ragionare nel senso di trovare maggioranze.
Questa però non è la riforma dell'AVS, è un piccolissimo passo.
Però tanto per i prossimi decenni avremo 2,1 miliardo che va nell'AVS e stabilizza le finanze per i prossimi 5-6 anni al 100%. Vuol dire che noi inizieremo nella prossima legislatura un dibattito sulla riforma dell'AVS senza avere il problema di un sottofinanziamento dell'AVS. E io come sindacalista abituato a negoziare, negozio più volentieri con delle finanze sane all'AVS, togliendo poi un argomento principale ai borghesi del risanamento. E se i Verdi continuano di questo passo, rischiano di essere loro la causa per l'aumento dell'età pensionabile delle donne e degli uomini.
Un'ultima domanda, dopo andiamo da Lombardi. Quindi lei mi sta dicendo che il PS si spenderà in modo energico per questo voto probabile che ci sarà. È vero che il PS è stato tra gli artefici della bocciatura della riforma 3, ha anche una responsabilità politica, dicono oggi molti commentatori.
Io penso che la politica ha sempre anche una responsabilità di trovare maggioranze. Noi abbiamo trovato una maggioranza col centro perché questo paese doveva chiudere questi due cantieri importanti. Noi la politica non la facciamo per pura opposizione. Noi come partito responsabile cerchiamo delle soluzioni. Il PS l'ha trovata e spero che il popolo l'appoggi anche alle urne, e sono sicuro che con questa riforma dell'AVS combinata con la riforma fiscale per le imprese abbiamo fatto sì che la Svizzera a livello internazionale rimanga attrattiva per le imprese e per i posti di lavoro, e d'altro canto risaniamo un AVS e diamo spazio a una riforma che non sia a discapito dei lavoratori.
Andiamo da Filippo Lombardi che ci ascolta dal Ticino, buongiorno anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Consigliere agli Stati, capogruppo del PPD, insomma è da quell'area politica lì e da quella Camera che viene questo compromesso. Immagino che sia soddisfatto che abbia tenuto al nazionale, le divergenze sono poche e adesso ci si concentrerà insomma su questa battaglia per il voto. È un compromesso che secondo lei può tenere davanti al popolo?
Io credo di sì. All'indomani della seconda bocciatura delle due riforme più importanti di questa legislatura, l'una era la fiscalità delle imprese e l'altra era proprio la previdenza vecchiaia, io stesso all'interno del nostro gruppo avevo detto, mi ricordo, bisognerebbe mettere insieme queste due riforme per dare la giusta compensazione sociale alla riforma fiscale. È l'unica strada per uscire. Tutti mi hanno dato del matto, e metti insieme due cose che sono bocciate, come fai a farne una che passa? Sono contento che almeno a livello di Parlamento stia passando. Poi bisognerà convincere il popolo, non dubito che ci sarà referendum, lo faranno i Verdi, lo faranno altri, quindi bisogna convincere il popolo, questo c'è assolutamente chiaro. Bisogna però spiegare alla gente sin da oggi perché facciamo queste due riforme e perché le mettiamo insieme. La prima riforma, quella della fiscalità delle imprese, la dobbiamo fare per essere proprio, è lì l'incoerenza della signora Mazzone che dice che ci pieghiamo all'Europa, poi dice che siamo incompatibili e non eurocompatibili. No, dobbiamo farlo non solo per l'Europa, per l'OCSE, perché il nostro standard è fiscale attuale è un constitution dumping. Gli altri paesi non criticano il fatto che le imposte in Svizzera sono più basse che da loro, ma criticano, credo a giusto titolo, il fatto che noi facciamo un trucco, cioè facciamo pagare di meno alle imprese estere che mettono la sede in Svizzera rispetto a quello che facciamo pagare alle imprese svizzere. Questa disparità è un dumping, va eliminata, e va eliminata come? Aumentando per quanto possibile la fiscalità delle imprese estere e abbassando quella delle imprese svizzere, cioè trovando una via mediana che non sia più una discriminante condannabile, altrimenti finiamo di sicuro a partire dall'anno prossimo di nuovo sulle liste nere e in modo prolungato, e sappiamo cosa questo vuol dire per tutta la nostra economia. Questo è lo scopo della riforma fiscale, e non sono d'accordo con la signora Mazzone, anzi al contrario, rispetto alla prima riforma bocciata dal popolo, alcuni appesantimenti che erano stati messi soprattutto dal Consiglio Nazionale, non dal Consiglio degli Stati, nella riforma caduta in votazione popolare, non ci sono più, e per fortuna la linea più moderata degli Stati si è imposta. L'altra riforma che dobbiamo fare è quella della VS, sappiamo non che sarà in deficit, Pardini, è già in deficit adesso di 1 miliardo all'anno il conto corrente, poi per fortuna ci sono le entrate sul capitale di riserva, ma in conto corrente la VS è già in deficit di 1 miliardo all'anno, lo è perché e lo sarà di più negli anni prossimi perché entrano i baby boomers in AVS. Adesso con questa riforma qui mettiamo a posto 2 miliardi all'anno per i prossimi anni, su 5 in totale che bisognerà mettere a posto da qui a 15 anni. Gli altri 3 dovremo fare un'altra riforma AVS, lo sappiamo, ma almeno abbiamo messo a posto il 40% del problema, e per i prossimi anni possiamo discutere fra di noi civilmente come.
Allora, Filippo Lombardi ha messo sul tavolo parecchie cose, facciamo replicare Elisa Mazzone.
J'aimerais d'abord répliquer sur la question de l'AVS. Moi, je vois quand même un problème démocratique. On a eu un vote sur 2 objets différents qui sont 2 objets fondamentalement différents. Et là, on lie ces 2 objets, ce qui fait qu'on ne peut plus s'exprimer sur l'un de manière séparée à l'autre. Et le problème ici, c'est qu'on ne laisse pas la population renouveler soit sa confiance, soit sa défiance vis-à-vis des décisions. L'autre problème de l'AVS, il faut maintenant arrêter de dire que c'est une réforme. On ne parle pas ici d'une réforme. C'est un sparadrap qu'on met pour prolonger de 4 ans le moment où on devra réellement se relever les manches et puis trouver une solution et une réforme globale. À ce moment-là, il n'est pas exclu, pour rebondir sur ce que disait M. Pardini, il n'est pas exclu que la droite, et il est même très attendu que la droite revienne avec des propositions d'augmentation de l'âge de la retraite. C'est quasiment garanti.
Ecco, le chiedo di spezzare un po' l'intervento per la traduzione. Secondo Lisa Mazzone si tratta di 2 oggetti diversi, quindi c'è un problema democratico con questa riforma, con questo progetto, perché si legano 2 oggetti che sono legati appunto in questo modo, senza che la popolazione possa esprimersi sull'uno o sull'altro. Poi mette anche in dubbio il fatto che si tratti di una riforma, per lei è un cerotto per l'AVS, questo 2 miliardi all'anno che verrebbero trovati in questo modo, non è una vera e propria riforma, si tratterebbe solo di un cerotto.
Ecco, signor Pardini, questa questione a voi non dà fastidio? Molti ieri in aula hanno detto, insomma, si cerca di comprare un po' il voto dell'elettore mettendo assieme 2 cose che non stanno assieme.
Io trovo assurdo l'argomentazione della signora Mazzone, lo trovo proprio assurdo, perché la politica ha l'obbligo di trovare delle soluzioni per i problemi di questo paese. Se noi riduciamo la politica a fare opposizione per fare opposizione, per cercare di, non so, entrare in un dibattito, perdiamo un po' la bussola. Io sono stato eletto per trovare delle soluzioni ai problemi di chi lavora, chi ogni giorno pensa a una pensione stabile, e non posso venire in Parlamento e dire abbiamo bocciato 2 cose principali di questo paese, 2 riforme che sono importanti, e ritirarmi poi a dire allora perché sono bocciate non risolviamo più. No, anzi, proprio perché sono state bocciate le 2 riforme più grandi dell'ultimo decennio, è proprio obbligo della politica cercare una soluzione. L'abbiamo trovata, è una soluzione equa. Ripeto, da una parte risolviamo una parte dei problemi dell'AVS e dall'altra parte troviamo un modo che permetta alla Svizzera di rimanere anche a livello internazionale attrattiva per attirare posti di lavoro, che al di là di tutto, se vogliamo un AVS sana e sicura, bisogna avere dei posti di lavoro. Era dal 75, 43 anni fa, l'ultima volta che sono aumentati il finanziamento dell'AVS tramite
i contributi attraverso salariati.
Dopo 43 anni, e la signora Mazzone non era manco nata con l'ultima riforma di questo genere. È una riforma più che sociale, perché l'AVS è l'unica maniera per far sì che chi guadagna paga per chi meno ha e meno guadagna. E questo è il nocciolo della riforma. Non è solo equa, perché abbiamo trovato una soluzione tra la riforma fiscale per le imprese e l'AVS, ma anche l'AVS in se stesso, il finanziamento che abbiamo trovato, è il più sociale possibile.
Allora, la signora Mazzone, mi dispiace, si trova un po' in mezzo al fuoco incrociato, perché doveva essere con noi questa mattina naturalmente anche un rappresentante dell'UDC, che è stato parte importante del dibattito ieri. Poi si parla di un progetto che è portato avanti dal consigliere federale Ueli Maurer. Purtroppo ci informano che il vicepresidente Marco Chiesa, che doveva essere della partita, ha deciso per protesta nei confronti dell'RSI di non partecipare a questo dibattito. Fra poco potrebbe raggiungerci un altro parlamentare dell'UDC, ma per adesso devo dare ancora il diritto di replica a Lisa Mazzone, poi arrivo subito da Filippo Lombardi.
Je vous remercie. Juste sur la question de l'AVS, on n'est pas ici en train de parler de est-ce que l'AVS est une bonne assurance sociale ou non. Les Verts ont toujours défendu l'AVS. Les Verts croient en l'AVS comme assurance solidaire. La question, c'est comment on la finance dans le futur et de manière durable. Ici, ce qu'on fait, c'est repousser la réforme. Ça, c'est très clair, ça a été dit au Conseil des États, c'est pas nouveau. On repousse la nécessaire réforme. Concernant le compromis, entre guillemets, sur la réforme de la fiscalité, il ne s'agit pas d'un compromis du centre. Je tiens à rappeler que Mme Martulo-Blocher était une des fers de lance de ce compromis avec le PLR qui, donc Martulo-Blocher et le PLR, étaient à l'origine de la première réforme de l'imposition des entreprises. Et ici, ce qu'on fait, c'est pas qu'on essaye de sauver les meubles, de sauver la situation, c'est qu'on continue. On continue d'être une locomotive de la concurrence fiscale internationale. On veut, et c'est prévu par le Conseil fédéral, si vous lisez le message, on veut attirer toujours plus d'entreprises. On compte sur le fait que de nouvelles entreprises arriveront, donc du substrat fiscal qu'on va prendre d'ailleurs, et une situation qui n'est de toute façon pas durable face à la pression internationale.
Andrea Nezzer, il suo bel da fare, sta dietro Lisa Mazzoni.
L'AVS certamente è una assicurazione sociale, i Verdi la difendono, l'hanno sempre difesa, non è questo il problema. Il problema sta un po' nella concorrenza fiscale internazionale, che sarebbe scorretta, sleale. D'altra parte anche la signora Martulo-Blocher all'inizio aveva difeso estremamente questa riforma fiscale, anche la riforma fiscale 3, proprio per favorire questa concorrenza fiscale che ai Verdi non va giù. Quindi c'è un problema di equità, un problema di giustizia, secondo la signora Mazzone.
Filippo Lombardi, questa questione dei due pacchetti uniti, noi in Ticino abbiamo fatto l'esperienza, il pacchetto sociale e fiscale è stato approvato, ma per il rotto della cuffia 193 schede di differenza, non è la prova che forse la popolazione non gradisce troppo?
Ma il problema è che non abbiamo tempo, non abbiamo più tempo per la riforma della fiscalità delle imprese. La signora Mazzone trova che non è abbastanza eurocompatibile, io vi assicuro che l'OCSE, prima ancora che l'Unione Europea, ci metteranno l'anno prossimo sulle liste nere se non abbiamo risolto questo problema. Sono anni che ce l'hanno detto, abbiamo promesso, ci siamo impegnati a livello internazionale a risolverlo. Il problema non è se le nostre imposte sono troppo alte o troppo basse, l'ho detto prima, è che noi utilizziamo un trucco oggi scorretto, cioè facciamo pagare di meno le imprese estere che a quelle svizzere. Bisogna parificare questo e possiamo andare avanti ad essere attrattivi. Io non so se attireremo molte imprese, signora Mazzone, a me preme salvare quelle che abbiamo qui adesso, che danno lavoro qui e che pagano imposti in questo paese, permettono di far girare il nostro Stato, cantoni, comuni e confederazioni. Questo è quello che mi preme salvare. E non abbiamo più neanche tanto tempo per l'AVS, perché l'AVS, ripeto, è già adesso in deficit, perde 1 miliardo all'anno il conto ordinario, poi recupera perché per fortuna c'è il fondo di compensazione che ha fatto fatto dei buoni investimenti e recupera dei soldi di là, ma il conto di gestione è già adesso in perdita e aumenterà fino a 5 miliardi questa perdita. Poi si stabilizzerà perché poi appunto le entrate, i giovani anziani, diciamo così, della mia generazione, quelle del baby boom, una volta che saranno tutti in pensione, dopo non ci sarà più quell'aumento lì, ma le curve demografiche sono conosciute. Quindi fino a 5 miliardi ci mancheranno nell'arco dei prossimi 12-15 anni.
Allora, nel frattempo...
allora, risolvendo 2 miliardi su 5, non mettiamo un cerotto, scusate, risolviamo quasi la metà del problema. Ci diamo non 3 anni, ma 6, 7, 8 anni per discutere una vera riforma VS che deve essere sociale, deve avere
un terzo del problema, diceva ieri un funzionario che ho avvicinato. Comunque, certo che è una parte della soluzione. Allora, il signor Pardini e la signora Mazzone ci hanno dovuto lasciare, c'è un dibattito in corso che li deve vedere protagonisti. Ci ha raggiunto anche Roger Köppel, consigliere nazionale UDC, che ringrazio. Buongiorno, ben arrivato.
Buongiorno.
Allora, l'UDC, il partito che comunque è vicino all'economia, qua si parla di aziende che danno posti di lavoro a 135.000, 175.000 persone. L'UDC, il partito del consigliere federale Ueli Maurer, che porta avanti e ha difeso anche ieri questo compromesso come il migliore possibile, non ce ne sono altri, ha detto, dice no a questo compromesso. Perché?
Io ho parlato fortemente contro Ueli Maurer nelle sessioni e discussioni che abbiamo avuto, perché io penso che questo compromesso è un scandalo. È un scandalo per quanto riguarda la democrazia. Non si può fare una cosa che così in Svizzera, di combinare due cose che hanno niente a fare
uno con l'altro,
combinare AHV con tasse. Questa è una assurdità. E perché hanno fatto? Hanno fatto perché non vogliono che i cittadini svizzeri possono fare una decisione popolare, perché come si deve votare su un pacchetto così? Sì, io sono per la riforma delle tasse, ma contro la cosa del AHV, che cosa devo dire? Sì, sono per l'AHV, ma contro le tasse, che cosa devo fare? Questo è un attacco contro la democrazia. Io sono scioccato che il consigliere nazionale e consigliere federale dell'UDC ha difeso io ieri questo compromesso antidemocratico.
Lei dice non si può mettere assieme AVS e fisco, però il suo collega Esci ha provato a proporre dei risparmi che andassero a compensare le perdite fiscali attraverso la rinuncia al miliardo di coesione, i risparmi nel settore dell'asilo. Anche queste sono cose che non c'entrano, era una provocazione.
Lei deve parlare con Esci su questo, ma il mio argomento era contro la democrazia. Secondo, ieri abbiamo visto che la sinistra, in momento che il compromesso è stato fatto in sinistra, la sinistra si è dimenticato di questo compromesso. Le sociali democratici hanno detto che okay, per noi combattono queste riforme delle tasse nelle cantoni. Questo è il spirito, non so, non funziona niente. Io sono contro questi manovri, io sono per l'autodeterminazione della Svizzera, io sono per la democrazia diretta in Svizzera, e queste cose che abbiamo fatto ieri è una contraddizione, il das Gegenteil della democrazia in Svizzera.
Il contrario
sì.
Allora, non ci sono più gli esponenti della sinistra a replicare, però sappiamo che questo è un argomento che divide appunto anche il fronte borghese. Filippo Lombardi, un attacco alla democrazia, sappiamo che su questa famosa unità della materia, ovvero l'opportunità o meno di mettere assieme questi due oggetti, ci sono state delle perizie giuridiche eccetera eccetera che non sono arrivate sostanzialmente ad evidenziare un reale problema. La questione si è detta di apprezzamento politico. Allora, l'opportunità politica di mettere assieme di nuovo questi oggetti, come risponde a Köppel?
Assolutamente sì, cioè io credo che l'UDC faccia una difesa molto astratta, teorica, eterea della democrazia diretta, e poi non si rende conto che la democrazia diretta significa riuscire anche nel popolo a trovare delle maggioranze, altrimenti sì, come dice Köppel, non funziona niente. Certo che non funziona niente, se riusciamo a mettere ogni proposta davanti al popolo in modo che ci sia sempre almeno il 51% che dice no, distruggiamo questo paese grazie alla democrazia diretta. Se riusciamo a trovare dei compromessi che possono possono convincere. E qui il compromesso cos'è? Il compromesso è dire facciamo qualcosa per le imprese svizzere in ordine al fatto che dobbiamo far scomparire la disparità fiscale con quelle straniere. Questa è una cosa, è già un compromesso fiscale fra aziende svizzere e aziende estere. E poi, siccome abbiamo fatto qualcosa di cui le aziende svizzere approfittano, facciamo qualcosa finché anche il popolo approfitti. E il popolo approfitta se risaniamo almeno al 40% il problema dell'AVS nei prossimi 15 anni. In realtà lo risolviamo per 7-8 anni e poi dopo, chiaro, dovremo fare un'altra riforma, ma intanto abbiamo tamponato le falle e credo che alla gente interessi che l'AVS funzioni. Allora, la democrazia diretta funziona se si è capaci di trovare dei compromessi ed è il problema che stiamo vivendo in questo paese già purtroppo da anni, grazie soprattutto all'UDC, purtroppo devo dirlo, che riesce a bloccare una serie di riforme che tutti vedono che bisogna farla. Non riesco a capire come l'UDC non capisca che se non riformiamo quest'anno la fiscalità delle imprese, a partire dall'anno prossimo la Svizzera sarà su delle liste nere dell'OCSE, non solo dell'Unione Europea, e quindi le aziende e i lavoratori di questo paese, oltre che il fisco, ne pagheranno pesantemente
allora,
le conseguenze.
Sentiamo la replica, dice Lombardi, da una parte la democrazia diretta si fonda sull'arte del compromesso, portare degli oggetti in votazione che possano reggere al voto popolare, e poi bisogna farla questa riforma, non c'è scelta.
Sono d'accordo con Filippo Lombardi per quanto riguarda la necessità di una riforma fiscale anche del AVS, come si dice in italiano?
AVS.
Questo sono d'accordo, ma non si deve sospendere la democrazia. Lei ha detto che c'è l'unità della materia. Questo è un principio molto importante per la Svizzera, perché se c'è l'unità della materia è possibile di fare una votazione su questa cosa. Non è possibile di fare una votazione su due cose combinate che sono tutti diversi. E questo è molto molto importante. Io ho rispetto per l'argomento che si dice ok, dobbiamo fare una riforma delle tasse, ma non così. Seconda cosa, l'ultima volta che cosa era il problema? La politica di Berna non è stata capace di esplicare questa riforma al popolo. Questa era la ragione che il popolo ha detto no a questa riforma. E che cosa fanno adesso? Fanno un pacchetto per evitare una votazione, e questo è una motivazione antidemocratica. La politica deve esplicare tutte le due riforme dell'AVS e anche delle riforme delle tasse separate, perché dobbiamo fare una offerta al popolo di una votazione chiara e non un pacchetto misterioso che tutto, come nell'Unione Europea, fanno sempre cose così. Ma questo non è una tradizione svizzera, questo è una politica di arroganza elitista e antidemocratica.
Ma voi andrete fino in fondo, perché i giovani verdi hanno già annunciato referendum. Ieri il suo collega Matera ha detto anche noi ci stiamo pensando. Insomma, nell'anno elettorale dar battaglia al proprio consigliere federale forse potrebbe essere controproducente. Voi vi lancerete anche voi in questa battaglia con un referendum?
Non so che cosa fa l'UDC, devo riflettere anche io sono il capo della politica europea dell'UDC, ma io non sono d'accordo con questi manovri, ma non adesso rifletto che cosa va a fare nell'anno prossimo, ma penso che è giusto di evitare queste combinazioni, perché la motivazione delle politiche non è corretta. Noi dobbiamo esplicare, quando il popolo dice no a una riforma non dobbiamo fare una super riforma che fa una combinazione di cose che hanno non una relazione.
Io volevo un paio di minuti che ci restano fare questa domanda a Filippo Lombardi, che ormai è qui a Berna da diverso tempo, è un politico navigato qui a Berna. Molti dicono questa legislatura, appunto la riforma fiscale che ancora non è a tetto, la riforma previdenziale che non è riuscita, erano i due grandi cantieri, le due grandi missioni di questa legislatura che dimostra come appunto qualcosa si è inceppato nell'arte tutta svizzera di trovare un compromesso, di avvicinarsi tra partiti. È così? C'è questa difficoltà? L'avverte?
Io credo di sì, io credo che la polarizzazione sulla destra e in parte sulla sinistra, quindi abbiamo avuto la prova con le parole della signora Mazzone, non riesca più a trovare soluzioni, o molto difficilmente, per i problemi veri del paese. Non voglio fare propaganda per il mio partito, ma credo che in genere al centro si cerca proprio di tener conto, al centro dello scacchiere politico, si cerca di tener conto tanto delle esigenze sociali quanto delle esigenze del mondo dell'economia. E questa è l'unità della materia, il resto è fumo teorico. Anche qui, nella Costituzione è richiesta l'unità della materia per le iniziative popolari, è l'unico posto dove è formalmente richiesta nella Costituzione. La metà delle iniziative popolari su cui votiamo in realtà dovrebbero essere dichiarate inaccettabili dal Parlamento, che non ha il coraggio di farlo, perché non c'è unità della materia. Se io dico risparmio sugli aerei militari per finanziare la VS, non c'è unità della materia. Ma non abbiamo praticamente mai, allora, nella storia bloccato un'iniziativa. Per contro, in molte delle leggi che facciamo, che poi vengono accettate o no in referendum, ci sono proprio delle misure di compensazione. Si fa qualcosa verso una parte, poi si mette a posto anche un'altra cosa nel diritto previgente, in altre leggi, eccetera. Nello stesso testo di legge si mette a posto qualcosa in qualche altro testo, proprio perché la politica svizzera con la democrazia diretta esige che il compromesso venga fatto non solo in Parlamento, ma possa vincere davanti al popolo.
Grazie Filippo Lombardi, devo chiudere. Grazie anche ai nostri ospiti che hanno partecipato a questo dibattito e grazie a Ivan Steiner per l'assistenza tecnica qui a Palazzo Federale. Del tema si parlerà molto nei prossimi mesi, c'è da giurarci, e Modem torna domani. Grazie per l'ascolto.